i podcast di radiobue.it.
Buongiorno a tutti, sono felicissimo che qui accanto a me ci sia il professor Donald Sassoon, che è visiting professor presso la nostra università. Terrà tre lezioni, questa è la prima, quella di oggi pomeriggio, dedicate a un tema che abbiamo insieme definito l'alba della contemporaneità, cioè un periodo storico straordinariamente fertile, ancora degno di essere studiato e che racchiude i decenni tra metà 800 e la prima guerra mondiale. Il professor Donald Sassoon è nato al Cairo, ha studiato in Francia, ha studiato in Italia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, si è laureato presso l'University College di Londra, ha ottenuto il suo master in Pennsylvania, è professore emerito ora della Queen Mary University of London. Quindi, come vedete, ha una formazione cosmopolita e i suoi ambiti di ricerca lo dimostrano. Ha insegnato e tenuto, credo, conferenze in tutto il mondo, credo tu abbia toccato tutti i continenti, è stato visiting professor a New York, a Parigi, a Boston ed è avidamente intervistato da tutti i media internazionali. I suoi campi di ricerca sono numerosi, è autore di più di 100 articoli e saggi, è molto noto al pubblico perché ha scritto due opere molto celebri di storia italiana, in particolare sul secondo dopoguerra. Vi ricordo Togliatti e la via italiana al socialismo del 1980, l'Italia contemporanea dell'88 e un grande lavoro del 97, Cent'anni di socialismo. È un libro che è stato tradotto in sei lingue, Eric Hobsbawm lo definì subito un classico. Nel 2001 il professor Sassoon ha pubblicato un libro su Mona Lisa, in cui analizza non solo la storia ma proprio anche il mito del quadro, quindi vedete interessi estremamente ampi. Tra il 96 e il 2006 ha curato un grande progetto di storia culturale europea, a partire dal 1800, con un'analisi che spazia dai romanzi alla stampa, al teatro, per arrivare fino ai videogiochi e fino alla musica. E nel 2006 pubblica La cultura degli europei, è stato tradotto in italiano nel 2008, è un'opera, uno smilzo pamphlet di 1700 pagine, in cui in chiave comparata analizza tutti gli aspetti della formazione della cultura europea. Professor Sassoon è membro di numerosi gruppi di ricerca ed è il responsabile della manifestazione La storia in piazza, che si svolge tutti gli anni con grandissimo successo a Genova. La media delle persone che frequentano La storia in piazza è di almeno 20.000 persone ogni anno. Era doveroso spiegare chi fosse il professor Sassoon. Per quanto riguarda la conferenza di oggi, dedicata al capitalismo, alla nascita del capitalismo globale o alla globalizzazione del capitalismo, io volevo chiedergli alcune cose. La prima è questa, focalizzarmi sul primo termine, il capitalismo. Quali sono, secondo te, gli elementi costitutivi del capitalismo che ci fanno dire, ecco, questa è un'economia, questa è una società, questa è un'epoca compiutamente capitalistica?
Dunque, prima del 1850 il capitalismo al mondo era essenzialmente in alcune regioni dell'Europa, molte in Gran Bretagna, certo, dove appunto c'è stata la prima grande rivoluzione industriale, in altre parti nel nord della Francia, in quello che poi sarebbe diventato il Belgio, parte della Germania, alcune parti del nord ovest italiano e un pochettino anche sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Se passiamo dal 1800 al 1900, vediamo intanto che la Gran Bretagna ha perso il suo primato in quanto il primo paese industriale al mondo sono diventati gli Stati Uniti e dunque il capitalismo ha attraversato l'Atlantico, ma anche attraversato l'Asia, perché nel 1868 i giapponesi decidero di industrializzarsi per motivi essenzialmente nazionali, cioè di difesa del Giappone contro la possibilità che il Giappone diventasse una colonia, come gran parte dell'Asia lo era diventato, e dunque abbiamo questo doppio fenomeno, e cioè la crescita degli Stati Uniti e l'introduzione del capitalismo in Giappone. Oltre a questo, naturalmente, il capitalismo cresce in altre parti dell'Europa, e dunque l'Inghilterra diventa semplicemente uno dei più importanti paesi capitalisti, ma ormai ben lontano da essere l'unico paese o il paese più forte dal punto di vista capitalista.
E Marx non ha mai usato la definizione capitalismo, usava la definizione di sistema di produzione capitalista. Cosa c'è nel meccanismo della produzione capitalistica che la distingue da altre forme di accumulazione della ricchezza o di crescita economica? Secondo te quali sono gli elementi costitutivi da seguire?
La definizione di Marx, l'analisi di Marx è un ottimo punto di partenza, perché lui spiega che sia un capitalista quando vi è qualcuno che detiene i mezzi di produzione, dunque il capitale, impiega forza lavoro, paga un salario a questa forza lavoro e ne trae un profitto, quel cosiddetto plus valore. Il problema con questa definizione è che ci definisce il capitalista, ma tale definizione ci permetterebbe di dire che ne so, in Babilonia un produttore di tazze di ceramica che appunto impiegasse lavoratori e che avesse la materia prima, gli strumenti, il laboratorio per farlo, che questo è un capitalista. Dal punto di vista della definizione originale lo è, ma nessuno si sognerebbe di dire che la Babilonia era un paese capitalista. Non lo si direbbe neanche della Firenze del Medioevo, dove pure i workshops, i laboratori dove si facevano i tessuti di lana, per esempio, che erano molto numerosi e molto forti, nessuno direbbe che la Firenze dei tempi di Dante o anche un po' più tardi era un paese, uno stato capitalista. Il problema è che noi troviamo molto difficile definire una cosa che è un processo. Il capitalismo è un processo. Il capitalista è facile da definire, ma il processo dove un paese diventa capitalista è alquanto difficile. Se si pensa, se per esempio noi diciamo va bene, vediamo la percentuale di chi lavora nell'industria. La percentuale di chi lavora nell'industria non è mai oltrepassato il 50%, cioè neanche all'apice della rivoluzione industriale britannica, neanche in Germania nel 1900. Anzi, oggi come oggi, chi lavora nell'industria in Gran Bretagna è l'11%, in Germania è poco più del 20%, negli Stati Uniti un po' meno del 20%, sono quasi di più in Cina. Chi direbbe allora che la Cina è più capitalista della Gran Bretagna? La cosa dunque ci presenta delle notevoli difficoltà. Uno Stato capitalista bisognerebbe cominciare a definirlo come uno Stato per il quale il mondo della produzione, il mondo del commercio diventa talmente importante che crea dei condizionamenti a tutti i gruppi dirigenti, sia di destra che di sinistra, sia al potere che all'opposizione. Naturalmente è una definizione che non è scientifica, non è accurata, come invece poteva essere la definizione di chi è il capitalista.
Veniamo all'altro corno del problema. Che cos'è? Come possiamo definire? Come vogliamo definire la globalizzazione?
La globalizzazione è una parola inventata di recente. Se uno guardasse all'uso della parola negli ultimi 200 anni, e quasi non esiste, io non ho trovato traccia di questa nell'Ottocento e anche nella prima parte del Novecento. Viene adoperata in modo sempre più ossessivo e crescente negli ultimi 30 anni, più o meno. Se però vogliamo parlare del concetto di globalizzazione, questo è molto antico, tanto vale ricordare che l'Homo sapiens viene dall'Africa e comincia a uscire dall'Africa, chissà, 40-50 mila anni fa, comincia a viaggiare, e questo dunque, questo fenomeno di migrazione è il primo tipo di globalizzazione che abbiamo, che è proprio la globalizzazione dell'uomo. Abbiamo poi anche un processo di globalizzazione del mercato, delle merci. Andiamo un'epoca un po' più recente, la scoperta delle Americhe. Con la scoperta delle Americhe abbiamo l'invenzione, in un certo senso, del global food, cioè di un cibo che nasce in una certa parte del globo. Penso alle cose americane, tipo il grano turco, la patata e il pomodoro. Pensate, la cucina italiana senza queste cose essenziali. È parte della globalizzazione stessa, anche se la consideriamo come cose squisitamente locali italiane. E poi pensiamo alle religioni, che non sono locali da un bel po' di tempo, sono internazionali, soprattutto le grandi religioni, quali il cristianesimo e l'islam, che si spargono in tutto il pianeta. Dunque, globalizzazione è un antico fenomeno. Quello invece di cui noi facciamo parte è la globalizzazione del capitalismo, cioè il fatto che dal 1850 più o meno la maggior parte dei paesi o esportano verso paesi capitalisti, materie prime, prodotti agricoli, penso soprattutto all'America Latina, che non ha avuto fino a poco fa una forte industrializzazione, o anche un paese ricco come l'Australia o la Nuova Zelanda, che sostanzialmente esportano materie prime e prodotti agricoli. Dunque, facciamo tutti parte di questo mercato capitalista e siamo dunque tutti soggetti a condizionamenti che vengono dall'estero. Pensate a un agricoltore nel Medioevo, le cose di cui si poteva avere paura. Oltre alle guerre e alle malattie, era il tempo, il cattivo tempo, l'eccesso di sole, la mancanza di acqua. Ma oggi, invece, l'agricoltore ha paura di cosa? Dell'andamento dei prezzi internazionali di quello che lui produce, che sia il cotone, che sia il grano, che sia qualsiasi altra cosa. E dunque, questa è vera globalizzazione, quando ognuno è dipendente da quello che altri fanno, sulle quali nessuno ha veramente un grande controllo, neanche quelli che lo fanno loro stessi. E dunque siamo tutti un po' prigionieri di questo mondo globale.
Il periodo che hai scelto di prendere in esame e che, come sai, è nel mio cuore come tema, condivido perfettamente l'importanza di questo periodo. E quindi chiamiamolo, definiamolo questo periodo, dal 1850 al 1914, vede una serie di trasformazioni assolutamente innumerevole. No? Una sequenza impressionante di trasformazioni tecnologiche, di mutamenti, quella bombardamento, no? Di creatività tecnologica organizzativa che identifica la contemporaneità. Quali sono, secondo te, se tu fossi obbligato a scegliere, indicarci, le più significative su cui è giusto, necessario meditare perché incarnano quell'alba della contemporaneità?
Beh, io prenderei in primo luogo i progressi che si fanno nel mondo dei trasporti, perché è un conto dover trasportare merce su navi abbastanza fragili che impiegano mesi per andare da un posto all'altro, ed è ben altro avere delle navi veloci, delle navi a vapore e poi soprattutto i treni. Le ferrovie sono una parte importantissima di come si estende il commercio e come si globalizza il mondo. Dunque, questo è senz'altro una delle cose più importanti. La seconda è la crescita del mondo della finanza. Prima che questo mondo fosse così forte, così imponente, uno poteva ancora pensare al capitalista che si fa da solo, che risparmia, che mette risparmi da parte, che li investe, che compra materiale, materie prime, macchinari, eccetera, eccetera. Dopo il 1850, sempre di più questo autofinanziamento non sparisce, certo, ma comincia a mostrare i suoi limiti e abbiamo appunto una crescita enorme delle banche e della finanza. Banche e finanza che erano esistite, che sono esistite da secoli prima, non è un'invenzione moderna. Dunque, questo secondo me è il secondo punto. E il terzo sono le novità tecnologiche che portano a un'accelerazione del processo di produzione e che porta anche a un'altra cosa. Perché ci sia uno sviluppo del capitalismo, occorre non solo materie prime e capitali, ma occorrono i lavoratori e i lavoratori vengono sostanzialmente dalle campagne, sia dalle campagne del proprio paese, del proprio stato, sia da altre campagne attraverso il fenomeno dell'immigrazione. Perché questo succeda, occorre che la produttività nel campo agricolo aumenti enormemente per fare in modo che quello che viene prodotto in agricoltura riesca non solo a dare a poter far vivere chi è rimasto sulla terra, ma a poter far vivere tutti quelli che sono andati nelle città. Dunque, urbanizzazione sarebbe il terzo grande elemento di questo, e lo vediamo semplicemente anche col fatto dell'enorme crescita dell'immigrazione dal 1880 in poi, soprattutto verso le Americhe, ma non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo essere troppo eurocentrici, l'enorme immigrazione che va dalla Cina agli Stati Uniti, che va dal Giappone agli Stati Uniti, l'immigrazione non è un fenomeno unicamente europeo.
Bene, grazie mille a Donald Sasson. Ora ci spostiamo in Aula Mievo per la conferenza. Grazie.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.